Diciamo che sicuramente l'idea che appunto che si può desumere insomma dal titolo è il tentativo di dare un inquadramento a questo fenomeno Trump di tipo anche storico. Quello che è stato con questi book, infatti, è stato in qualche modo di introdurre ulteriori, diciamo così, chiavi di lettura o sguardi, oltre a quelli magari un po' più dibattuti anche sui media mainstream, per cercare di comprendere appunto questo fenomeno Trump, che, come giustamente dicevi tu, si pone, come dire, su un bordo vertiginoso e complicato sul quale stare. Quindi abbiamo cercato da un lato di appunto dare una lettura di tipo storico e dall'altra anche una lettura, se vogliamo, di tipo geografico, sulla quale magari torniamo dopo. Dal punto di vista storico, in questi ultimi mesi, insomma, sono sentite tante ipotesi. Da un lato c'è chi in maniera anche un po', come dire, forse a mio avviso anche un po', insomma, manichea o iper semplificata, cerca di dire: ok, la globalizzazione è finita e quindi è il momento di tornare agli Stati-nazione. Questo avviene in qualche modo in maniera anche piuttosto trasversale rispetto al quadro politico. Dall'altro c'è chi dice invece: no, è impossibile che la globalizzazione sia finita, questa è solamente una battuta d'arresto al quale seguirà una ripresa della linearità, diciamo così, storica. Intitolare invece di book, appunto, in maniera comunque, come dire, domandante, con un punto di domanda, Trump, il tramonto, il crepuscolo della seconda globalizzazione, è un tentativo di legare la figura di Trump a, diciamo così, l'arco storico che molti appunto storici, anche molti compagni, insomma, negli ultimi anni hanno definito come seconda globalizzazione, sia quel ciclo che sostanzialmente, da un punto di vista, se vogliamo così, economico, corrisponde alla finanziarizzazione, alla fine del welfare state, ma da un punto di vista politico, o se vogliamo di razionalità, governamentale, di governo, è in qualche modo la fase neoliberale. Quindi il tentativo, anche giocando un po' su questa analogia, chiaramente. Come tutte le analogie, l'analogia spesso è un demone che va preso con cautela, però abbiamo giocato questa analogia, Trump negli Stati Uniti e Theresa May in Inghilterra, che in qualche modo corrispondono in maniera rovesciata a quello che è stato appunto l'inizio dell'epoca neoliberale di questa seconda globalizzazione, ossia corrispondono alle figure di Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Quindi in qualche modo questo arco storico che al suo termine, quantomeno al suo appunto crepuscolo, poi cosa seguirà il crepuscolo saranno la storia, i conflitti a dircelo, se finirà come dire, in una notte profonda, in una nuova alba, questo appunto lo vedremo, ma sicuramente questo ciclo sembra chiudersi. Seconda globalizzazione, evidentemente il riferimento è anche a quella che sarà la prima globalizzazione capitalistica, ossia quel tra, diciamo così, gli ultimi decenni dell'Ottocento e il primo Novecento, questa prima grandissima espansione globale dei commerci, dell'economia, che allora si dava anche come colonialismo e che è terminata in qualche modo nella prima guerra mondiale. Ecco, chiaramente noi oggi non possiamo dire che la storia si ripeterà uguale, anzi, sappiamo bene che ciò non succede, non credo neanche che in questo caso l'adagio marxiano sulla storia che si ripeterebbe una seconda volta come farsa, anche se sia quello il contesto, ma sicuramente, insomma, si intendeva segnalare anche con questo disegno come sicuramente appunto siamo giunti, come dicevo prima, su un orlo, su un bordo scivoloso della storia, quindi ci sembrava importante in qualche modo appunto segnalarlo e entrarci in profondità.
Niccolò, io riparto proprio da questo, che mi sembrava un po' l'argomento più interessante e di cui forse si è anche meno parlato. Diciamo, già si vede che questo nuovo assetto sta comunque smuovendo le linee di faglia dentro la società americana. Insomma, questo era anche uno degli elementi che anche su InfoOut, per esempio, ma insomma che in tanti segnalavano come comunque la vittoria dei cosiddetti populismi, in ogni caso il fatto che si esaurisse quel ciclo neoliberale aprisse un poi un, insomma una delle dinamiche di posizionamenti e contropposizionamenti che in qualche modo rompono l'equilibrio di precarietà e miseria a cui ci siamo abituati in questi anni. Quello che però, insomma, poi si evince anche leggendo l'introduzione dell'ebook, ma ci aggiungo anche un pezzetto di riflessione mia, è che appunto quello che a me pare rischioso, e che ne parlavamo anche già la settimana scorsa commentando queste proteste che sono cominciate contro il governo Trump, è che poi di fatto questo blocco populista, che poi si è mosso dentro le elezioni americane, orientandosi prima in parte verso Bernie Sanders, la versione diciamo di sinistra, e poi verso Donald Trump, tra parentesi anche con diversi procedimenti di osmosi tra questi due tipi di elettori che sono stati messi in evidenza dalle statistiche e dai sondaggi. Mi sembra che poi il rischio sia un po' che questo blocco populista non si rompa in un senso che molti di noi avevano auspicato, nel senso di una ricomposizione tra quei due poli che mettevate in evidenza, ossia il proletariato bianco, questi white angry men di cui parlano molto spesso i commentatori americani, e che hanno determinato... Ci sei? Mi senti?
Sì, sì.
Sì. La vittoria di Trump, e poi dall'altra parte invece il proletariato giovanile, i cosiddetti gruppi di per esempio neri o comunque di minoranze, eccetera. Questa ricomposizione invece sembra allontanarsi sempre di più con le nuove proteste. Non so se potevamo ragionare un po' sulla, si potrebbe dire, composizione politica, se questo termine è adeguato, di ciò che si sta muovendo non solo a livello delle alte sfere, perché poi insomma questo ci interessa fino a un certo punto, ma anche tra i soggetti sociali che effettivamente stanno vivendo questa elezione, questa nuova dinamica aperta da Trump.
Sì, diciamo che anche, riprendo quello che dicevo prima, qui a mio avviso entra in gioco un elemento, diciamo così, geografico, che spesso viene un po' dimenticato, sia proprio della geografia statunitense. Chiaramente questo, insomma, lo proviamo a discutere nell'ebook, nell'introduzione, adesso non sto riprendo, sennò la faremo lunga, ma sarebbe necessario anche dare un profondo inquadramento storico per comprendere davvero l'evoluzione appunto dei soggetti sociali cui tu facevi riferimento, ma mi limito appunto a dare un'immagine geografica che sta resa piuttosto evidente da le mappe, diciamo così, post voto, ma che continuano ad essere evidenti anche se andiamo a tracciare le cartografie della protesta, e in qualche modo questa appunto geografia ci parla di un continente, quello nordamericano, in qualche modo molto diviso lungo una linea chiara. Da un lato abbiamo una costa est e ovest, e la fascia, diciamo, nord del paese, che è quella sostanzialmente delle grandi metropoli, che da un punto di vista produttivo è quella, diciamo, più legata a una dimensione di commerci globali, da un punto di vista diciamo così, anche se vogliamo, di apertura tra virgolette culturale, sono un po' i contesti più come dire, appunto, più meticci, più variegati socialmente, mentre abbiamo tutta questa enorme area centrale, se vogliamo così, del paese, che è quella dove Trump ha preso la maggior parte dei propri consensi, che invece è tutta questa appunto area dove, da un punto di vista economico, più meno agganciato, diciamo così, ai flussi globali, da un punto di vista sociale, quella anche un po' meno variegato socialmente, quella che più, questo è stato detto tante volte, sta pagando appunto la lunga fase di deindustrializzazione. Però anche qui, secondo me, bisogna stare un po' attenti. Questo sorta di operaio bianco che viene mitizzato come il soggetto del trumpismo va in qualche modo appunto collocato dentro quello che sono gli Stati Uniti, ossia il primo paese in qualche modo imperiale, imperialista, e quindi questo tipo di operaietà evidentemente è poco paragonabile, non dico, ovviamente sarebbe banale, a un operaio, diciamo così, dell'ex terzo mondo, ma neanche all'operaio europeo. Stiamo comunque parlando di un soggetto che in qualche modo si sta difendendo da un declassamento, che è un declassamento che però non si dà come impoverimento brutale, come invece si può dare anche qua in Europa, alle nostre latitudini, spesso è, diciamo così, una difesa del declassamento, che in realtà è spesso anche una difesa della casa con piscina e di tutta una serie di altri privilegi, appunto, conquistati con anni soprattutto di politica in qualche modo imperiale, imperialista. Ecco, è venuto a saltare un po' quel tipo di patto sociale con cui si era garantita il contenimento di questo soggetto. Io credo che Trump vada inquadrato anche da questo punto di vista. Su quello che dicevi rispetto, diciamo così, alle proteste, siamo in una fase evidentemente, siamo i prodromi, siamo all'inizio di quello che potrebbe diventare un movimento ampio, un movimento sociale di contrapposizione alla presidenza Trump, che fino ad ora ha visto una estrema varietà di soggettività in campo, da, diciamo così, questo movimento, se vogliamo, delle donne, che anche lì al suo interno contiene veramente di tutto. Nella giornata del 21 gennaio a Washington, in piazza, c'erano da spezzoni radicali, queer, femministi, a soggetti invece ultra, diciamo così, liberal e pro Clinton. Abbiamo visto un protagonismo, una continuità di soggetti come Black Lives Matter, così come abbiamo visto anche il presentarsi in piazza di un dimension così antagonista, come da un po' di anni non si vede negli Stati Uniti, che ha avuto anche un'espressione di comunque centinaia di compagni e compagni anticapitalisti, antifascisti, molto radicale, che ha riattivato anche tutta una serie di reti che da anni sembravano latenti sotto sostanzialmente la presidenza Obama, o quantomeno che hanno avuto meno capacità di aggregazione. Quindi abbiamo un panorama molto frastagliato, e abbiamo Standing Rock, la resistenza, diciamo così, degli indigeni. Questa galassia, diciamo così, di resistenza, di lotte, di conflitti, sicuramente ha trovato, sta trovando nella figura di Trump un catalizzatore, un avversario, un nemico. Da qui a dire che ci sia una possibilità di costruire, diciamo così, un fronte unico, evidentemente passa molta acqua sotto i ponti. Però ecco, in questo momento credo che sia un po' che un po' di retoriche che stanno regalando, tra virgolette, anche spesso dalla nostra parte, a Trump una sorta di bandiera di rappresentante dei poveriti, degli arrabbiati, gli esclusi, credo vadano sempre più maneggiate con estrema cautela, vadano molto inserite in quel che è il contesto nordamericano, che è estremamente differente da quello europeo, quindi anche i parallelismi che a volte si fanno credo siano più fuorvianti che illuminanti. Credo che invece, appunto, Trump vada inquadrato un po' in quello che dicevo prima, il declassamento e un'ipotesi di uscita, diciamo così, dalla crisi, che sicuramente si ma in opposizione netta a quella che era invece l'idea clintoniana. Però ecco, per chiudere questo pezzo di riflessione, credo che sempre più, insomma, passati un po' ormai di mesi dalla sua elezione, sia chiaro come alla fine, al fondo, il fenomeno Trump sia in prima battuta una grandissima sconfitta della Clinton e di quel pezzo di elite, diciamo così, democratiche, o che rappresenta un certo tipo di dimensione produttiva, che non sono state in grado di riconquistare la presidenza. Credo che veramente il fondo del ragionamento vada portato qui oggi.
Ultima domanda, Nicco, rimanendo sulla questione lotte e nuovi scenari. Che cosa cambia secondo te qui in Europa, riscendendo, insomma, appunto, senza fare parallelismi, ma scendiamo a volo d'uccello sulle nostre latitudini?
Cambiano tante cose, per non cambiare niente sotto alcuni punti di vista, e dall'altro sicuramente invece alcuni effetti credo li vedremo con come dire, diluiti un po' nel tempo. Da un lato è evidente che, insomma, gli movimenti statunitensi, quando si muovono, quando sono in grado di incidere, spesso aprono, come dire, spazi sia di immaginario che anche di, tra virgolette, indicazione politica, che hanno ricadute forti anche qui da noi. Quindi quello probabilmente sarà un qualcosa che capiremo a breve. Per dire, già il 17 febbraio negli Stati Uniti è stata lanciata questa ipotesi di sciopero generale. Se dovesse riuscire, penso che sarebbe un'indicazione che sicuramente avrebbe ricadute anche qui. da un punto di vista quindi dei movimenti, chiaramente credo che è un qualcosa che andremo a mettere a verifica nelle prossime settimane o mesi. Anche l'ipotesi che ci sono in campo per stare al nostro contesto più italiano di mobilitazioni, insomma, transnazionali, tra virgolette, come la data del 25 marzo a Roma o il G7 a Taormina, sicuramente saranno possibili piccoli frammenti di connessione che magari potranno svilupparsi e aprirsi. Da un punto di vista invece più macro, diciamo più geopolitico, anche qui chiaramente, insomma, è prematuro fare ipotesi nette, ma evidentemente la variabile Trump ha una ricaduta che può andare, come dire, che oscilla, può da un lato produrre una funzionare, diciamo così, come polo d'attrazione per forze politiche che vedono nella sua elezione una possibile legittimazione di posizioni che magari fino a qualche mese fa erano più difficili essere legittimate, penso alla Le Pen o penso anche al fronte cosiddetto lepenista o trumpista italiano. Dall'altro lato invece l'elezione di Trump può produrre anche invece come risposta, diciamo così, un'aggregazione di quelle forze prima scomposte, diciamo così, europeiste. Entrambi gli scenari evidentemente per i fini nostri, i fini di classe, diciamo così, di parte, sono poco interessanti. Quello che è più forse interessante è che probabilmente Trump, da costruttore qual è, da imprenditore qual è, ha detto con molto disprezzo questo consorzio che è l'Unione Europea, quindi ha palesato in maniera esplicita che da un punto di vista strategico per i prossimi anni probabilmente gli Stati Uniti giocheranno un ruolo offensivo anche rispetto all'ipotesi dell'Unione Europea come blocco, quindi è una variabile che sicuramente andrà a mettere ulteriori linee di caos, di faglia, di frattura nell'Unione Europea. Questo chiaramente da un punto di vista nostro credo sia da valutare in maniera positiva. Ovvio che si aprono anche tutta una serie di scenari bellici all'attuale difficilmente prevedibili e controllabili, che sicuramente sono un'altra variabile. Però ecco, Trump, per chiudere, è chiaramente sotto tutti i punti di vista, sia, diciamo così, appunto di tenuta sistemica che di scenari geopolitici, che anche per quello che riguarda le trasformazioni delle classi sociali e dei movimenti, è sicuramente una variabile che approfondisce un livello di crisi che scompagina ulteriormente un quadro. Quindi purtroppo alcuni anni che l'antico adagio, no, di Mao, è grande la confusione sotto il cielo, aumenta, che il quadro sia eccellente, questo evidentemente è difficile dirlo oggi, ma sicuramente insomma, i campi delle possibilità ci sono, si riconfermano e anzi si approfondiscono probabilmente con questa elezione di questo nuovo personaggio.
Abbiamo fatto il punto, credo, su quanto, insomma, c'è più o meno. Insomma, poi l'ebook invitiamo a leggere, una raccolta di contributi. Penso che lo spirito fosse anche quello, e soprattutto di fare un punto a inizio presidenza, ma di seguire con interesse l'evoluzione. Insomma, è abbastanza rapida, poi tra parentesi, di come stanno mutando gli scenari, e mettere poi anche a verifica certe intuizioni e capire se effettivamente poi avranno un loro riscontro. Noi qui da Radio Blackout ti ringraziamo e ti salutiamo, e
grazie a voi,
a presto.
Ciao.
Ciao.